Studio di FZ.
Perfetto, grazie Gianluca, sono ben lieto di prendere la linea, sono ben lieto questa mattina di essere ancora io, colui che ha l'incombenza bella, positiva, solare per quanto mi riguarda, di poter porre alcune domande alla mia amica, la dottoressa Morena D'Attoli di Studio di FZ. Morena, buongiorno.
Buongiorno a te Paolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno e ben ritrovata, davvero con grande piacere, ancora una volta abbiamo argomenti da così sminuzzare nei propri dettagli. Intanto andiamo ad anticipare che parliamo di pignoramento del deposito bancario, tra l'altro siamo sul pezzo in modo clamoroso perché c'è una sentenza recentissima datata 19 di marzo 2021, quindi più sul pezzo di così non potremo essere. Partiamo quindi e parliamo di questi pignoramenti del deposito bancario, di questa nuova sentenza dei depositi bancari, pignoramento, qua leggo, limitato al triplo dell'assegno sociale ma una sola volta. Spiegaci un po' nel dettaglio di cosa si tratta.
Allora, sì, esatto, proprio argomento freschissimo questo.
Fresco.
È molto trattato, però abbiamo questa sentenza, questa novità. Allora, le regole sul pignoramento del deposito bancario variano a seconda della fonte del reddito, Paolo. Infatti, la legge ha previsto un trattamento di favore solo per i redditi derivanti da pensioni, lavoro dipendente e ad essi assimilati, ad esempio il risarcimento da licenziamento, il TFR. Ad essi, infatti, è dedicato un articolo del codice di procedura civile che fissa dei limiti al pignoramento. Per tutti gli altri depositi bancari, quelli ad esempio provenienti da lavoro autonomo, professionale o imprenditoriale, redditi di capitale, investimenti, non esistono limiti e il pignoramento può essere integrale. In soccorso a questo però c'è una recente sentenza della Corte di Cassazione che si è occupata dell'argomento e spiegheremo quali sono le regole sul pignoramento del deposito bancario, ossia del conto corrente con tutti i risparmi in esso già presenti e successivi accrediti. Naturalmente quanto andremo a dire da qui in avanti vale anche per il pignoramento del conto corrente postale.
Perfetto, quindi teniamo in considerazione anche questo aspetto, quindi anche il conto corrente postale. Andando con ordine, andiamo a vedere come avviene il pignoramento del conto corrente.
Dunque, prima di subire il pignoramento del conto corrente, il debitore viene informato di ciò con un largo anticipo. Difatti, il creditore è tenuto a notificargli innanzitutto il cosiddetto atto di precetto, ossia un invito a pagare entro un termine massimo di 10 giorni.
Sì.
Con avviso che in difetto di questo adempimento si darà avvio all'esecuzione forzata vera e propria. Nell'atto di precetto, Paolo, però, non viene indicato quale tipo di pignoramento il creditore attuerà. Potrebbe infatti optare per il pignoramento dello stipendio direttamente in capo al datore di lavoro, della pensione presso l'INPS oppure dei canoni di locazione attivamente percepiti.
Sì.
Decorsi 10 giorni dal ricevimento di questo documento del precetto, il creditore notifica l'atto di pignoramento presso terzi ed è da questo momento che si realizza il blocco dei depositi bancari nei limiti che andremo quindi a vedere adesso.
L'atto di pignoramento presso terzi viene portato a conoscenza sia dalla banca che dal debitore. E com'è questa situazione? Dacci qualche dettaglio anche su questo.
Allora, non è previsto un ordine. Di solito la notifica avviene nello stesso tempo perché l'avvocato consegna gli atti all'ufficiale giudiziario contemporaneamente nella medesima occasione. Nel momento stesso in cui la banca riceve l'atto di pignoramento, congela il conto corrente in attesa dell'udienza dinanzi al giudice che gli ordinerà di versare le somme pignorate al creditore precedente, cioè a colui che
certo
ha attivato poi l'atto di precetto.
Un'altra domanda sicuramente interessante da porci è se ci sono limiti al pignoramento del deposito bancario, Morena.
Come dicevamo in apertura, sono previsti dei limiti al pignoramento del deposito bancario, limiti che tuttavia operano solo nel caso in cui si tratti di un conto di appoggio dello stipendio oppure della pensione. In questa ipotesi, infatti, la legge si preoccupa di garantire al debitore il sostentamento. Pertanto, il debitore deve riuscire a dare dimostrazione di ciò tramite gli estratti conto. Non devono cioè risultare accrediti di provenienza diversa rispetto ai bonifici effettuati dal datore di lavoro, dal ente di previdenza. Diversamente il pignoramento non subirà alcuna limitazione e potrà essere quindi integrale.
E questa è molto chiaro, mi raccomando, adesso se avete qualche domanda, torniamo sul pezzo, siamo in diretta con Morena Dattoli, studio di FZ, poi vi daremo anche i dettagli per poter contattare, sono arrivate un paio di domande, ma le teniamo in coda. Intanto andiamo a parlare, vi ricordo, l'argomento portante di questa giornata, pignoramento del deposito bancario. Cosa succede ai risparmi depositati in banca alla data del pignoramento, Morena?
Domanda importantissima. Quanto alle somme che si trovano già depositate sul conto corrente del debitore alla data di notifica dell'atto di pignoramento, queste possono essere pignorate solo se superano un importo che viene fissato annualmente, che è pari al triplo dell'assegno sociale. L'assegno sociale del 2021 è pari a 460,28 centesimi euro, il triplo è quindi 1380, ad esempio, punto 63. Quindi sì, se il conto corrente ha una giacenza inferiore a questa cifra, l'eventuale deposito non può essere pignorato. Se invece il conto contiene una giacenza superiore, è possibile pignorare per intero solo la parte che eccede questo massimo. Quindi su un conto di 2000 euro, Paolo, possono essere pignorati solo 620 euro circa.
E questa è la cifra di riferimento. Quante volte può operare questo limite, Morena?
Opera una sola volta, ossia quando viene notificato l'atto di pignoramento con riferimento alle somme che in quel momento sono state già depositate, sono quindi il frutto di risparmi del correntista.
Perfetto, è molto chiaro anche questo, un altro dettaglio importantissimo. Abbiamo parlato dei risparmi depositati in banca alla data del pignoramento, parliamo adesso invece a cosa succede agli accrediti successivi alla data del pignoramento.
Allora, questi accrediti che perverranno sul conto corrente dopo la data del pignoramento, sempre a condizione che derivino dal lavoro dipendente o da pensione, il pignoramento può essere effettuato nella misura massima di un quinto per ogni mensilità. Il pignoramento pertanto resta in piedi fino a quando il debito non sarà integralmente pagato. Semmai il debitore dovesse essere licenziato prima di questo momento, dovesse dimettersi, il pignoramento allora si estenderà in automatico al quinto del TFR.
E questo è un altro dettaglio assolutamente non da trascurare. Che ci dici invece sul pignoramento su altri conti correnti?
Questi limiti di cui abbiamo parlato non valgono invece, Paolo, per tutti gli altri conti correnti, quelli cioè di appoggio a redditi diversi. Quindi basterebbe che un reddito dal lavoro dipendente venga accreditato su un conto su cui confluiscono anche somme di diversa natura, ad esempio un canone di locazione, per non potersi più applicare le garanzie disposte dalla legge per il lavoratore dipendente oppure per il pensionato. Quindi quando sul conto corrente vengono depositate somme di diversa natura, il creditore può pignorare l'intero deposito bancario, ossia tutti i soldi che sono in esso depositati, e il pignoramento quindi si estende a tutti gli accrediti che verranno eseguiti da allora fino alla data dell'udienza in cui il giudice disporrà l'ordine nei confronti della banca, quindi diversare, c'è questo ordine, diversare queste somme in favore del creditore. Quindi semmai il debitore dovesse ricevere un bonifico, anche questo verrà integralmente bloccato. Nel caso in cui il conto del lavoratore del pensionato sia oggetto di pignoramento, resta in piedi fino a quando il debito non viene definitivamente estinto. In questa ipotesi invece il pignoramento cessa alla data dell'udienza. Il giudice, dopo aver assegnato al creditore tutte le somme che nel frattempo sono state depositate sul conto, determina quindi la cessazione della procedura. Il conto quindi può considerarsi di nuovo libero. È un discorso molto tecnico, comunque rimaniamo sempre a disposizione per altri chiarimenti.
Assolutamente, infatti qua mi chiedeva un ascoltatore, Gianfranco, di avere proprio i contatti che adesso io girerò direttamente tramite messaggio, ma che daremo anche in coda al nostro appuntamento. Ti faccio una domanda che è arrivata da parte di un ascoltatore che si chiama Giuliano, sta ascoltando da Brescello in provincia di Reggio Emilia, che lui è soggetto alla trattenuta del quinto dello stipendio per debiti nei confronti dello Stato, insomma tasse non pagate. Lui chiede se è sempre legittimo questo pignoramento o se esistono dei casi borderline limite dove si può in qualche modo contestarlo.
Allora, assolutamente no, purtroppo questo pignoramento è legittimo e deve esaurirsi con l'importo che è dovuto, purtroppo è così, mi dispiace, ma bisogna ottemperare a questi obblighi, sì. E se non lo si fa, naturalmente lo Stato, o comunque non lo chiamiamo Stato, però sono i diversi enti, operano in questa maniera.
Ovviamente fino all'estinzione del debito stesso. Altra domanda che arrivava sui conti correnti, e per quanto riguarda il pignoramento, c'era una richiesta di chiarificazione da parte di Gemma, ecco qua il messaggio da Reggio Emilia, avevo perduto, l'ho ritrovato, che dice di avere appunto tre conti correnti intestati, uno dei quali appunto è utilizzato per versare lo stipendio che le arriva mensilmente, gli altri invece li tiene per spese differenti. Questi conti correnti quindi in qualche modo in caso di pignoramento vengono chiaramente sfruttati in modo differente, come prima spiegavi.
Sì, sì, in maniera più assoluta, quindi molta attenzione, perché quei conti correnti rischiano ancora di più del conto corrente dove viene accreditato lo stipendio.
Ecco, questo era quello che avevo anche vinto dalle tue parole di prima. Andiamo a chiudere con una domanda che volevo rivolgerti. La differenza fra il sequestro e il pignoramento, ci dai anche questo dettaglio prima di chiudere?
Certo, allora il pignoramento del deposito bancario è un vincolo giuridico, Paolo, di natura civile, apposto dal creditore sui beni del debitore per cautelarsi da dispersione del patrimonio e così da garantire il soddisfacimento del proprio credito. Sì. Invece il sequestro delle somme giacenti su un conto corrente o altri tipi di deposito bancario è un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale e quindi è preordinata alla cosiddetta confisca. Alla funzione il sequestro di sottrarre il più presto possibile all'autore del reato, senza quindi, o anche a chi è gravemente indiziato, ad esempio, di esserlo, senza essere stato ancora condannato. Quindi...